Okay, we're going to begin. Good afternoon, I'm Hartley Schlanger.
Adesso cominciamo, buon pomeriggio. Io sono Hartley Schlanger.
And all of you who are
e da parte di Hartley Schlanger della Belarus Political Action Committee vi do il benvenuto a tutti. Man mano che accelera e va avanti il crollo economico e finanziario, sentiamo molto spesso ripetuto le persone che dicono nessuno poteva sapere, non è vero per niente. Poi sentiamo anche che bisogna dare centinaia di miliardi di dollari per salvare il sistema e viene ripetuto sempre nessuno sa come finire, come risolvere la cosa, risolvere la crisi. Io ho il privilegio di presentarvi l'unica persona che sapeva che sarebbe arrivata questa crisi e che ha la soluzione per risolverla. Mi chiedo di dare il benvenuto all'economista e lo statista Linda LaRouche. Adesso comincerà la Russia. Tra un attimo, come sempre c'è una piccola pausa tecnica. Grazie, dice la Russia. Grazie. In quest'ultima settimana, martedì scorso in realtà, io ho fatto una presentazione a un gruppo di persone qui a Washington per discutere in anticipo quello che avrei detto oggi. Quello che ho detto è stato registrato e trascritto, almeno in parte, e sta già circolando, quindi potete vedere. Ma in sostanza ho detto questo, che oggi siamo in mezzo a una crisi, un crollo generale del sistema finanziario e monetario internazionale. Non c'è nessuna possibilità di salvare questo sistema attuale. Non è possibile. Se cerchi di farlo, perderai il pianeta. O si sostituisce il sistema, o bisogna trovare un altro pianeta. Io penso che una persona sana direbbe, cerchiamo di tenerci questo pianeta qua perché Marte ancora non è molto ospitale, fa un po' freddo su Marte. Quindi essenzialmente significa che il mondo sta operando adesso sotto un sistema imperiale. Questo significa l'impero britannico, però l'impero britannico non è semplicemente l'impero britannico, è un sistema finanziario e monetario internazionale con base in Inghilterra, nella Gran Bretagna, ma opera in tutto il mondo. Dal 1971, attraverso la crescita dei mercati speculativi, altamente speculativi, gli Stati Uniti non controllano per esempio la propria moneta. La moneta americana viene controllata sempre di più da un gruppo che si trova, fa riferimento a Londra. Quindi il risultato di questo processo e del problema degli eventi iniziati dal 1987, soprattutto da Alan Greenspan, il risultato è che si è aggiunto qualcosa di nuovo appunto nell'87. Un sistema essenzialmente introdotto prima da un certo signore Michael Milken, che era negli anni 80, che era finito in... Ma Alan Greenspan rese questo sistema con questo metodo internazionale. Adesso, accelerando, se arriviamo a luglio dell'anno scorso, il crollo non è stato un crollo dei mercati immobiliari, certo, c'è un crollo immobiliare. Ma questo non era l'aspetto principale del crollo. Il crollo riguardava il sistema. Il nostro sistema riguarda milioni e miliardi di dollari. Quindi milioni e miliardi di dollari. Quindi in realtà questo debito speculativo rappresenta di più, cioè una quantità maggiore di tutta la ricchezza mondiale. Quindi questi soldi speculativi sono entrati nei settori immobiliari, per esempio, a Londra ma anche altrove nei Stati Uniti, per creare nuovi debiti con lo scopo di coprire questi debiti, questi 4 trilioni di dollari, migliaia di trilioni di dollari, 4 trilioni di dollari. Quindi nel mondo non esiste una quantità di valore, di monete, di soldi reali sufficiente per sostenere questo debito speculativo. Quindi nel sistema attuale si sacrifica la moneta, quindi quantità finanziaria, o si sacrifica l'economia reale. Si è visto quello che si sta facendo. Quindi per questo motivo non c'è modo di riorganizzare il sistema attuale. Bisogna sostituirla. Allora, come farlo? Bisogna porre fine all'esistenza dei sistemi monetari. Allora, cosa facciamo per la moneta, allora, se poniamo fine al sistema monetario? Facciamo l'idea del dollaro americano. La nostra nazione è unica. Noi siamo un vero Stato nazionale. In Europa non ci sono veri Stati nazionali. Stati nazionali, ci sono stati dei tentativi, come quello fatto da De Gaulle, ma c'è un sistema parlamentare in Europa, che è un sistema che di per sé non è proprio sovrano. Quindi cosa possiamo fare? È molto semplice, possiamo tornare a quello che c'è scritto nella Costituzione federale americana e creiamo un sistema creditizio, un sistema basato sul credito, dollaro basato sul credito. E dice, quindi, nessuna moneta può essere emessa conformemente alla Costituzione americana senza un voto del Congresso americano statunitense su proposta della presidenza statunitense. Quindi la presidenza propone, il congresso approva e così viene emessa la moneta americana. Quindi questi dollari devono essere emessi soltanto sull'autorizzazione del congresso e devono essere, questa moneta deve essere, questi dollari devono essere emessi dallo Stato americano. Non c'è qualche fonte moneta indipendente, deve essere emessa dallo Stato americano, da uno Stato sovrano. La nostra moneta viene emessa da noi, conforme alla nostra Costituzione. Non esiste altra moneta sotto la nostra Costituzione. In Europa la situazione è diversa. I sistemi monetari non sono controllati dagli stati, dai governi. Ci sono dei sistemi di banche centrali che hanno degli accordi con i governi, ma i governi non li controllano. Gli stati non controllano il sistema monetario. Questo è l'essenza di un sistema liberista, un sistema del libero mercato. Ed è a causa di questo aspetto qua che la moneta artificiale viene creata.
So we're never going to pay them. What do you do in a case like that? What the United States do in a case like that under our Constitution?
Quindi, il mondo, questo è il modo in cui il mondo ha assunto questi debiti che vediamo oggi, quadrilioni di dollari di debiti. Quindi non pagheremo mai questi debiti, non possiamo pagare questi debiti, non li pagheremo. I debiti speculativi dei derivati non saranno pagati. Allora cosa si fa? Cosa fanno gli Stati Uniti? Dichiariamo che questi debiti entrano in un processo di fallimento, di riorganizzazione fallimentare. Quindi poi bisogna dividere i vari tipi di debiti, i vari tipi di attività o passività in questo caso. La stragrande maggioranza di questi debiti, questi obblighi, saranno buttati via. Una parte, la parte che riguarda l'economia reale, gli aspetti essenziali dell'economia, sarà salvata. Ma se decideremo di non pagarli, non è un oltraggio. Il fatto è che non saranno pagati in ogni caso. Non è possibile pagarli, siamo in successo. Il tentativo di pagare questi debiti speculativi significa distruggere il mondo. Quindi o vengono persi con il processo di crollo o vengono persi in modo ordinato. Allora, io penso a quattro nazioni che possono fare da guida in questo processo, che rappresentano insieme il più grande consolidamento, il raggruppamento di potere che esista: gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l'India, che poi lavoreranno insieme ad altre nazioni che faranno parte dello stesso gruppo. Noi, come gruppo base di potere politico, facciamo un processo di riorganizzazione fallimentare e lo facciamo come ho descritto sulla base dei principi della Costituzione americana. Quindi il dollaro che cos'è? Quando si emette un dollaro? Il dollaro è un obbligo emesso da parte dello Stato americano che si può monetizzare. È il nostro unico obbligo. L'obbligo è questo dollaro. Gli altri paesi hanno un altro sistema. Allora, se gli Stati Uniti dicono noi sosterremo il nostro dollaro e poi entriamo, creiamo degli accordi con Russia, India, Cina e altri paesi, allora cancelleremo gran parte degli obblighi, altri obblighi finanziari, speculativi che sono in giro. Cercare di chiedere, ricevere questi quadrilioni di dollari di debiti speculativi non esiste. Quante persone devi uccidere per ricevere il pagamento di debiti, per esigere questi debiti? È impossibile. Quindi il problema è questo sistema monetario attuale, dove ci sono queste autorità monetarie che hanno degli accordi con gli stati, ma non sono controllati dagli stati. Allora, il sistema è fallito. Adesso dobbiamo chiudere il sistema e iniziare questo processo di organizzazione
degli stati.
Allora, quando emettiamo questi dollari, questi crediti da parte dello Stato americano, c'è questo obbligo che può essere monetizzato. Quindi emettiamo la moneta. Ma se noi, come in più, se noi come nazione stabiliamo un accordo, un trattato con altri paesi sulla base di questo sistema, allora altri paesi, attraverso i trattati, altri paesi possono beneficiare dallo stesso sistema. E questo è l'unico modo di uscire da questo casino che abbiamo. Quindi un gruppo di nazioni che operano in base a dei trattati con gli Stati Uniti d'America per estendere il sistema americano di creazione di credito. In questo modo si crea un sistema creditizio che sostituisce il sistema monetario attuale. Quindi il sistema creditizio diventa solido. Le altre cose non lo sono e dobbiamo fare una rassegna per vedere quello che vale qualcosa e ciò che è da buttare via. Quindi possiamo creare un nuovo sistema creditizio tra le nazioni che, secondo me, gran parte delle nazioni del mondo si aggiungeranno a questo gruppo iniziale di Russia, India, Cina e Stati Uniti. Quindi a quel punto potremo emettere crediti su vasta scala per la ricostruzione dell'economia reale, l'economia fisica. Possiamo creare una ripresa, una vera ripresa, come fatta con Franklin Delano Roosevelt negli anni 30. E dal momento che inizieremo questo processo, penso che non lo abbandoneremo. Allora, questo cosa significa politicamente? Significa la fine dell'impero britannico, ciò che si chiama l'impero britannico. L'impero attuale, non esistono altri imperi oggi al di fuori dell'impero britannico. Gli inglesi sono, i britannici sono l'unico impero oggi. Controllano il dollaro attraverso il sistema di cambi fluttuanti. Allora, in queste condizioni poi passeremo alla ricostruzione dell'economia mondiale. Torniamo a un sistema campistico, a un sistema protezionistico. Le monete hanno tasso di cambio stabilito attraverso dei trattati tra le nazioni. E poi a questo punto emettiamo il credito necessario per investimenti infrastrutturali su vasta scala. Questo sarà il volano per la ricostruzione economica. Questo è l'unico rimedio, l'unica risposta. Fare qualcos'altro è folle. O si fa esattamente in questo modo, oppure è folle e non funzionerà. Quindi questo è la cosa che io ho indicato una settimana fa. Utilizziamo la nostra Costituzione, utilizziamola come l'ha usata Franklin Roosevelt. Poi abbiamo un'economia fisica che è disastrata, Abbiamo una situazione in cui la gente, la vita delle persone è minacciata. Abbiamo un problema di carestia in molte parti del mondo. Abbiamo interi paesi o popolazioni che forse non saranno in grado di sopravvivere a causa della globalizzazione. La globalizzazione è un crimine contro l'umanità. Il sistema della globalizzazione lo possiamo vedere con la Monsanto. Vediamo che si fa crescere, si coltiva il cibo in una nazione per essere consumato in un'altra nazione.
And what we've done recently is we have destroyed the independent food producing capabilities of nations.
Quindi questo è il modo in cui funziona la globalizzazione. Bisogna trovare qualcun altro che produce il cibo per te. E poi c'è una comunità finanziaria cosiddetta internazionale che decide i prezzi, che decide i prezzi di chi deve comprare questo cibo. E quindi sono state tutte le capacità agroalimentari di molte nazioni. Le nazioni, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la politica dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è un crimine contro l'umanità. Quindi i paesi, le nazioni non sono più in grado di produrre il cibo per la propria popolazione. Questo è un crimine contro l'umanità. Questo deve finire. Il sistema della globalizzazione deve finire. Gli accordi che esistono oggi, che promuovono il liberismo, il libero mercato, la globalizzazione, dovranno essere annullati. Dovete rendervi conto che la vita propria di milioni di miliardi di persone dipendono dalla punizione di queste politiche, delle politiche del WTO e altre politiche liberiste. Quindi, lo ripeto, è utilizzare il politico, le grandi potenze politiche, per stabilire un sistema creditizio, abolire il sistema monetario e iniziare grandi progetti. Grandi progetti infrastrutturali ed economici che permettono alle nazioni di uscire dal disastro di oggi. E qualcuno dice, no, ma perché vuole fare così, in modo così drastico? Non possiamo fare dei passi più lenti, più graduali? Stai camminando su dei binari e sta arrivando un treno. Devi fare dei passi graduali. No. Noi abbiamo bisogno quindi di queste quattro nazioni. Sono quattro nazioni molto diverse, hanno delle caratteristiche diverse. Gli Stati Uniti, abbiamo già detto, la Russia ha delle caratteristiche uniche sue, e anche la Cina ha delle caratteristiche proprie. India anche è diverso dagli altri paesi, quindi questo, però comunque questa è una grandissima parte della popolazione americana. Poi c'è l'aspetto del Giappone, per esempio, che ha un grande mercato in Asia, un grande mercato nell'alta tecnologia in Asia. Il Giappone ha una capacità tecnologica molto importante, la Corea del Sud, ma anche la Corea in quanto tale. Quindi anche la Corea ha un ruolo importante. Importante perché non è uguale né al Giappone né alla Cina e può avere un ruolo nella cooperazione con questi altri paesi in Asia. E può avere, svolgere un ruolo stabilizzante nella produzione necessaria per ricostruire, per la ricostruzione dell'economia produttiva. Ma un problema comune ai vari paesi è la questione della capacità energetica. Allora, c'è la questione, abbiamo una tecnologia che chiama nucleare, che bisogna utilizzare, ma non bisogna misurare la potenza con le calorie. Una caloria di un kilowatt di energia solare e un kilowatt di energia nucleare sono la stessa cosa. L'energia prodotta con nucleare non può essere sostituita da quella prodotta con solare. Noi riceviamo l'energia solare dal sole, ma è un'energia con qualifiche basse. È debole, ha una densità molto bassa quando colpisce la Terra. La cosa più utile è chiaramente che fa crescere le piante. Poi chiaramente, cioè, per cominciare ci sono le piante verdi, chiaramente ricevono l'energia dal sole, che è la clorofilla, che ha questa grandissima qualità. La molecola di clorofilla, che se uno guarda col microscopio vede che c'è una testa e poi una lunghissima coda, una sottile testa. Il sole, la luce del sole viene catturata da queste molecole di clorofilla. E l'energia viene utilizzata per fornire potenza alla testa di magnesio. C'è un'interazione tra le varie molecole e succede attraverso questo processo che c'è un aumento della densità del flusso energetico. Quindi questa intensità maggiore di energia poi trasforma il CO2 e varie altre cose come necessario per produrre energia per la vita. Quindi si può trasformare il deserto, per esempio, e quindi tutta la vita sulla Terra dipende in grande parte da questo processo della clorofilla, che poi entra anche in dei processi superiori, processi viventi. Quindi il processo della clorofilla è essenziale per il sistema della vita sulla Terra. Ma se prendiamo l'energia solare e la utilizziamo per cercare di scaldare qualcosa, cosa faremo? Aumenteremo la temperatura del pianeta, perché non lo stiamo abbassando, perché le piante abbassano la temperatura. Noi vogliamo un pianeta verde, ma se utilizziamo troppo l'energia solare per altri scopi, vedremo che creeremo la desertificazione.
Or you can go to coal, which is more efficient than wood.
Quindi l'aspetto essenziale è aumentare questa densità di flusso energetico. Come lo facciamo? Beh, come si fa? Si può fare degli incendi delle piante, ma questo non è molto efficiente. Si può bruciare la legna, un pochino più potente. Si può bruciare il carbone, dà un po' più energia della legna, oppure si può passare al carbone come più riusciamo a produrre oggi, più efficiente, oppure il petrolio. C'è il gas, il metano, oppure andiamo al nucleare, che aumenta di un fattore di 1000 questa densità energetica, questa capacità di potenza. Se andiamo a un reattore ad alta temperatura, abbiamo una capacità di potenza molto molto maggiore. Si crea una capacità energetica che libera anche, ci libera da altri processi assurdi che abbiamo adesso, come trasportare il petrolio in giro per il pianeta. Ci sono anche dei sistemi più efficienti per gli aerei, per gli automobili, utilizzando l'idrogeno e non il petrolio. Quindi è un processo in cui aumentiamo di grado la nostra potenza nel mondo, aumentando la densità del flusso energetico. In questo modo aumentiamo, creiamo un progresso, un avanzamento nelle condizioni di vita umana su questo pianeta. Allora prendiamo il caso dell'India. L'India ha una grande fonte di torio, dell'elemento torio. È utile si può utilizzare per centrali elettrici, nucleari, ma non è molto difficile utilizzarlo per le armi. Quindi sarebbe un modo di aumentare la capacità energetica dell'India. In India circa il 70% della popolazione non è molto ben qualificata a livello di lavoro tecnologico, ma questo non ci sarà più tanto, perché se aumentiamo la capacità energetica della capacità infrastrutturale centrale, riusciamo ad aumentare la produttività dell'economia, neanche senza cambiare le persone. Anche senza cambiare le persone che ci abitano, se aumentiamo le infrastrutture, le persone diventano già più efficienti. Quindi lo stesso livello di qualifica del lavoro viene aumentato automaticamente attraverso la creazione di infrastrutture. Quindi aumentiamo, miglioriamo l'ambiente di produzione. Aumentiamo la produttività umana in questo modo. È per questo che dobbiamo lavorare per migliorare le infrastrutture economiche di base. E questo è il modo in cui dobbiamo, la direzione in cui dobbiamo andare. Quindi la domanda torna sempre: ma non dobbiamo fare più automobili di nuovo, tornare a fare gli automobili? Io dico no. Tra il 2005 e il 2006 io ho fatto una battaglia per l'automobile, il settore auto, però il congresso americano ha ucciso questo piano nel febbraio 2006. Adesso gli stessi idioti che hanno ucciso nel 2006 l'industria dell'auto, adesso dicono no, dobbiamo tornare a salvare l'industria dell'auto. Ma non è possibile. Adesso il fatto che si vuole produrre delle automobili non significa che siamo in posizione di farlo. È una pazzia. Le persone che hanno chiuso, fatto fallire fondamentalmente nel febbraio 2006 l'industria dell'auto, perché adesso lo vogliono fare riprendere? Sono stati loro. L'attuale presidente della Camera è una delle persone che l'ha fatto. Ha cambiato idea? Ha cambiato qualcos'altro? Ciò che ci serve adesso è non che producono degli automobili, i giapponesi stanno facendo benissimo. C'è un eccesso. C'è un eccesso di produzione automobilistica. Perché noi dobbiamo cercare di aumentare la nostra produzione? Fare le macchine così, che ci piacciono, che ci piace guardarle? Magari dobbiamo fare una cosa diversa.
How much would you like to have less time for family life? If you're spending 5 hours a day.
Allora, guardiamo le nostre autostrade. Guardiamo quanto sono congestionate. Guardiamo il tempo perso. I pedaggi pagati. Rispetto a quello che si potrebbe avere come sistema di trasporto di massa. Quindi non preferiresti avere più tempo per la vita familiare piuttosto che passare 4-5 ore al giorno solo a andare in giro in macchina? Sentiamo che abbiamo due genitori, tutti e due che lavorano, sono dei figli, che tipo di vita familiare c'è? Col sistema di trasporti che abbiamo adesso, non sarebbe meglio invece tutti questi automobili, questo gas di scarico, non sarebbe meglio avere un sistema di trasporto più veloce, più breve e avere una vita familiare migliore? Risparmiare qualche ora al giorno?
How many bottles of bottled water do you drink a day? How much does it cost you?
Non c'è una mancanza di investimento nelle manifatture, nei settori manifatturieri, ciò che ci serve, non quello che non ci serve. Abbiamo l'acqua pulita. Vi ricordate che in passato si riusciva a avere acqua decente dal rubinetto? Vi ricordate quei tempi? Adesso quante bottiglie di acqua minerale bevete al giorno? Quanto ti costa? Prima si poteva avere quest'acqua da rubinetto. Quindi le condizioni di vita, le condizioni della produzione, noi abbiamo una mancanza di infrastrutture di base, non semplicemente il marciapiede. A New York abbiamo questo idiota di sindaco che vuole mettere i pedaggi, i caselli autostradali praticamente sui marciapiedi a New York, così fare soldi per il comune. No, noi abbiamo bisogno di sistemi di trasporto gratuiti, non servono i pedaggi.
In many parts of the world we have poor people as in Africa with no infrastructure.
Ha fatto una battuta su una marca di biscotti, si chiamano Casello, negli Stati Uniti, Toll House. Ma noi abbiamo bisogno di un sistema di trasporto gratuito e libero. che diventa poi una parte essenziale delle condizioni di vita e dell'aumento della capacità, della produttività della nostra società. Quindi ci sono tante parti del mondo dove ci sono dei poveri che non hanno infrastrutture. In Africa non ci sono infrastrutture. Non c'è modo di aumentare la produttività semplicemente attraverso l'utilizzo della tecnologia di per sé al punto di produzione. No. Bisogna aumentare le infrastrutture, le condizioni quindi intorno a queste persone. In Africa bisogna uccidere un po' di insetti, per esempio, un po' di insetti che attaccano le persone e il cibo. In Africa si può produrre tantissimo cibo, tantissimi prodotti alimentari, ma questi prodotti muoiono a causa degli insetti, gli animaletti, e poi non c'è il sistema di trasporto per portarli al mercato o alle persone. Quindi ci vuole uno sviluppo, una crescita delle infrastrutture. In questo modo aumentiamo la capacità produttiva del lavoro. Noi abbiamo una popolazione che negli ultimi 40 anni, negli Stati Uniti, noi da 40 anni perdiamo produttività. Non c'è un aumento di produttività, c'è una perdita, una diminuzione di produttività, perché c'è una diminuzione delle nostre infrastrutture. Abbiamo perso le nostre infrastrutture, abbiamo perso la nostra produttività. Abbiamo persone che hanno dei lavori che non servono a niente, lavorano giusto per lavorare, dei servizi per far servizi. E così l'economia produttiva è stata distrutta. Abbiamo persone che non hanno più la capacità di produrre le cose come si faceva in passato. Le persone non sono più qualificate. Sono 40 anni che c'è questa follia nella nostra economia. Essenzialmente dall'esercizio 1967-68. Con Carter c'è stato un disastro, il grande lavoro di Jimmy Carter è stato distruggere l'economia americana, sotto la guida di David Rockefeller. Quindi gli Stati Uniti, l'Europa, la Germania. Guardiamo la Germania dal 1990. L'economia della Germania è stata distrutta su ordini di Margaret Thatcher, con l'appoggio di George Bush, padre, e il sostegno anche di Mitterrand. La Germania era un centro di potere produttivo, ma non lo è più. E l'abbiamo visto in altre parti dell'Europa, la Polonia. La Polonia probabilmente vale il 50% di quello che valeva prima, addirittura sotto il patto di Varsavia. La Russia stessa è stata distrutta. Quindi da una situazione disastrosa di prima sono diventati ancora peggiori, piuttosto che crescere e migliorare. Quindi oggi abbiamo un grande fabbisogno di scoperte tecnologiche, ma dobbiamo anche assimilare la tecnologia attraverso il miglioramento delle infrastrutture. Perché noi abbiamo persone senza qualifiche, non abbiamo più la forza lavoro qualificata che avevamo 40 anni fa, abbiamo una piccola parte, una piccola frazione, diciamo, di ciò che avevamo in passato. Oggi gran parte dei aerei moderni che vengono sviluppati non vengono utilizzati, si utilizza la tecnologia vecchia. Quasi tutti gli aerei che girano sono con tecnologia vecchia. Quindi non si implementa la nuova tecnologia che viene prodotta. Quindi lo sviluppo delle infrastrutture di base per aumentare la produttività, per riportarci a una situazione di un'economia funzionante, una popolazione qualificata. Quindi pensare di più nel settore dell'auto oggi, per competere che i giapponesi per esempio che sono più produttivi oggi, non funziona. Mentre il Giappone e la Corea aumentavano la loro produttività, la loro tecnologia, noi abbiamo smesso di farlo. E questa è stata la scelta, purtroppo. È stata una scelta. Oggi noi dobbiamo pensare in questi termini, dobbiamo tornare a una politica di alta densità di energia. Se non lo faremo, non funzionerà. La ripresa economica non funzionerà. Basta con queste costruzioni di strade, autostrade. Torniamo al trasporto pubblico di massa. Una volta c'era l'idea avere la produzione in tutti gli stati degli Stati Uniti, non solo da una parte o da qualche parte. Non c'erano super fabbriche concentrate tutte da una parte, c'era un equilibrio tra l'agricoltura, le infrastrutture e l'industria. In questo modo si sviluppavano i vari stati, la produttività è stata, diciamo, distribuita per il paese. Si cercava di prendere tutto da qualche super industria gigante in uno stato solo. Essenzialmente, con tutti i problemi, ma comunque ciò che si faceva 40 anni fa era più sano. Oggi è relativamente insano il metodo di operazione economica che vediamo oggi. E quindi il mio approccio è guardare le cose che si sono fatte in passato e cercare di farle di nuovo. Uno dei punti chiaramente primari sarà quello dell'istruzione. Dobbiamo tornare a istruire gli esseri umani, far diventare queste persone esseri umani, non dei disastri sportivi ignoranti. Noi produciamo dei ragazzi pieni di problemi che crea poi un mercato per ulteriori problemi. Quindi dobbiamo tornare a un'istruzione a favore degli esseri umani, riconoscere gli errori. Dobbiamo ricordare anche perché sono successe queste cose. Negli anni 20 e negli anni 30, prima dell'elezione di Franklin Roosevelt e dopo la prima guerra mondiale, certe potenze finanziarie a livello mondiale andavano nella direzione del fascismo. Fascismo o nazismo non sono stati creati in Germania, sono stati creati in Inghilterra. Hitler è stato portato al potere con l'aiuto del nonno dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Prescott Bush. Prescott Bush aiutò a rifinanziare il partito nazista alla fine del 1993, permettendo a Hitler di diventare dittatore della Germania. E quindi questo gruppo di finanzieri, Prescott Bush, rimasero a fianco dei nazisti fino al momento in cui gli Stati si piazzarono in guerra contro la Germania. Quindi tutto il gruppo di Wall Street erano dei nazisti, erano nazisti come lo erano i britannici, crearono Hitler, crearono Mussolini, Churchill, Winston Churchill appoggiò Mussolini. Era il grande sostenitore e amico di Mussolini. Appoggiava Hitler, Churchill appoggiava Hitler fino al momento in cui la Germania invade la Francia. Quindi Hitler non è un prodotto della Germania di per sé, è un prodotto di Londra con l'appoggio di molti degli Stati Uniti, compreso il nonno dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Quindi il presidente Franklin Roosevelt diventò presidente contro la volontà del gruppo finanziario di Morgan e altri. Roosevelt produsse un miracolo, ha salvato il mondo dalla dittatura fascista e i britannici decisero finalmente di seguire e accordarsi con Roosevelt quando Hitler invase la Francia, perché a quel punto videro il problema in arrivo. Quindi la mia generazione ha fatto la guerra contro Hitler e creò il sistema, il contesto ideato da Roosevelt per il dopoguerra. Però la morte di Roosevelt, dal momento della morte di Roosevelt, ci sono stati enormi problemi. Io c'ero, magari uno o due altre persone qui oggi c'erano, ma quindi oggi dobbiamo tornare, dopo la morte di Franklin Roosevelt ci fu un movimento immediato nella direzione opposta. Oggi, quello che propongo oggi, chi c'era già allora capirà di questa idea, questa identificazione con Franklin Roosevelt negli anni 30, 32, 33. Noi combattevamo contro coloro che appoggiavano il fascismo. E lo vediamo anche oggi, abbiamo visto quest'anno anche con la campagna elettorale, c'è un tentativo di andare verso il nuovo fascismo. Quindi se guardiamo questo processo di come siamo stati distrutti noi, come la nostra nazione è stata distrutta, e soprattutto dal 67-68 e poi, se guardiamo questo processo vediamo che questo non è un processo naturale. È la conseguenza naturale di una direzionalità, una politica intenzionale. Non abbiamo visto questo crollo perché ci siamo stancati, perché l'ambiente non ce la fa più. Noi abbiamo visto questo crollo perché qualcuno ha voluto provocare questo crollo, perché voleva un altro tipo di società, l'influenza di Wall Street come negli anni 20, 30. E abbiamo visto una situazione simile al 32 nella recente campagna elettorale. Nel 32 vinse Roosevelt. Oggi siamo nei guai solo perché c'è stato un cambiamento, appunto, un abbandono delle politiche giuste. La domanda è: vogliamo sopravvivere? Se vogliamo sopravvivere, abbiamo un esempio del passato. possiamo sopravvivere. Abbiamo l'esempio di Frank Roosevelt. Noi possiamo sopravvivere, però se non faremo, prenderemo questo, non sopravvivremo. Senza certi cambiamenti oggi, non credo che non vedremo mai una ripresa dell'economia. Questa crisi sarà permanente. Adesso abbiamo 6 miliardi e mezzo, forse di più, persone su questo pianeta. Se non cambieremo direzione, vedremo qualcosa come una nuova epoca buia. E se continueremo in questa direzione, la direzione che delle politiche attuali, la direzione a oggi, se continueremo in questa direzione, andremo dritto all'inferno. E l'alternativa è cambiare direzione, tornare, riconoscere che stiamo andando adesso verso l'inferno. Non a qualche punto lontano nel futuro, stiamo parlando di gennaio, febbraio. Abbiamo questo idiota, quasi ex presidente degli Stati Uniti, che è stato a questa conferenza pochi giorni fa, è stato un disastro, il suo ruolo è stato proprio un disastro. Guardate la storia dell'umanità. No, i crolli ci sono stati in passato, abbiamo visto questi bivi in passato nella storia, dove l'umanità è stata messa alla prova. Quindi certi periodi di progresso, di aumento delle capacità della civiltà, invece sono state attuate delle politiche che hanno portato a un crollo. È successo in quasi tutti i periodi dell'umanità. In alcuni casi, molti casi, c'è stata la possibilità di bloccare questa trasformazione. Oggi abbiamo questa possibilità, possiamo resistere, possiamo fermare questa direzione verso l'inferno. Combatteremo gli oligarchi? Dobbiamo dire no, non si farà questa politica oligarchica fascista. Non abbiamo dei politici oggi che vogliono riconoscere il problema, riconoscere la crisi. Abbiamo delle persone che mi chiedono oggi, ma non puoi fare le cose magari un po' gradualmente, fare un po' di questo, un po' di quello? Ma qui siamo sul Titanic, non è una questione di chi ha la camera più bella. Questa è la nostra situazione. Quindi questa è la cosa che io ho spiegato martedì scorso a questo incontro, dove ho indicato, tratteggiato le politiche che potremo accettare e attuare. Non importa più di tanto chi è il presidente, chi sta per diventare il presidente. Noi abbiamo un sistema presidenziale, un'istituzione della presidenza che può funzionare. Se noi firmeremo questi accordi con Russia, India e Cina, allora potremo prendere delle azioni congiunte per cambiare direzione a questo pianeta. Siamo disposti a farlo? Sappiamo che dobbiamo tornare al tipo di politica che Roosevelt rappresentò nel suo tempo, nel suo periodo. Se decideremo di fare questo, e lo faremo insieme a Russia, Cina e India, paesi, nazioni diverse da noi e diverse tra loro. Ma se lo faremo, se decideremo di prendere certe azioni per trasformare questo pianeta, allora potremo sopravvivere. Siamo disposti? Siamo disposti a sopravvivere? Eh no, siamo proprio dei fessi. E ci meritiamo. Ci meritiamo. Ma cosa è semplice? Qualcuno dice, ma spiegami cosa devi fare. Io dico, è semplice, ci sono dei fascisti, noi dobbiamo sconfiggere i fascisti, basta. Quindi non facciamo dei giochetti. Guardate il livello di debiti che ha l'americano, il tipico americano. Guardate i debiti che hanno, guardate i debiti dei derivati, non parliamo dei mutui subprime. I mutui subprime sono un piccolo dettaglio rispetto ai quadrilioni di dollari di debiti speculativi. Questo è il punto in cui ci troviamo oggi. Abbiamo dei codardi. Poi sono persone che si comportano come codardi, ma che hanno paura semplicemente. Non necessariamente sono persone cattive, hanno paura di agire. Ma devono cambiare. Guardiamo il presidente attuale, quanti americani ha ucciso con le guerre che ha fatto. È un assassino.
One of the biggest drug dealers in the world. A mass murderer.
Quindi questo è il problema. Le persone al potere sanno questa cosa.
Sending Jews to death camps. As his job as a teenager.
Ci sono persone anche peggiori di George Bush, che George Soros, Rohatyn. Rohatyn che appoggiò uno che ha un ruolo importante nel finanziare la campagna democratica, le elezioni democratiche adesso, George Soros. Lui è un assassino.
He's a deserter. Some deserters have a good excuse. So that's our problem. And we have some of us understand that.
Operazioni simili oggi. Quindi ci sono dei politici che hanno l'aria un po' spaventata. Non sono magari tardi, ma sono terrorizzati. Non sono pronti a combattere. E quindi hanno paura. Vanno in giro spaventati. Alcuni hanno buoni motivi per essere spaventati, altri lo prendono come una scusa. Altri invece devono fare quello che faccio io, assumere la leadership in questa situazione, perché se lo facciamo abbiamo nelle nostre mani la capacità di cambiare politica, se riusciamo a mettere insieme Stati Uniti, Russia, Cina, India e altri paesi seguono in questo sforzo, possiamo cambiare questa situazione mondiale. Possiamo tornare a qualcosa che vada in una direzione diversa. E la domanda oggi è se siamo disposti a farlo. Il problema oggi è quando io ero più giovane e alcuni di voi si avvicinano alla mia età, quando pensavamo alla vita e alle generazioni precedenti, alle generazioni future, e pensavamo alle due generazioni a venire, alle generazioni prossime. Per esempio quelli che sono emigrati negli Stati Uniti pensavano in questi termini, alle due generazioni future. E speravano che sarebbero riusciti i loro figli e i loro nipoti, perché sono entrati negli Stati Uniti come forza lavoro schiavistica e speravano che le condizioni dei propri figli e nipoti migliorassero. Dunque molti sono entrati in questo paese perché era il paese delle grandi opportunità. E oggi non è così. Lo standard oggi è molto più egoistico. Oggi si pensa, quando smetto di respirare io non me ne frega niente. Nelle generazioni passate non era così. Quando io smetto di respirare, quello che ho fatto avrà un valore per le generazioni future. E quindi è che è questo che ti rende un essere umano. Il fatto che pensi nei termini delle generazioni a venire. Pensi al tuo background, pensi alla tua esperienza familiare, all'esperienza delle generazioni più anziane e cominci a pensare al ruolo che puoi svolgere nel tuo paese e vedi che cosa accadrà della tua famiglia nelle generazioni a venire. E la vita è organizzata intorno a questa idea del significato di fare qualcosa per le generazioni future nella tua vita. E anche guardando alla storia, guardi a centinaia di anni, se non migliaia di anni prima, e collochi il ruolo della tua vita ora, il ruolo che occupi nella tua vita, in questo contesto dei 1000 anni prima. E il tuo interesse nella tua esistenza è che quello che tu sperimenti è quello di cui sei parte, avrà un significato per le generazioni a venire. Per esempio, grandi progetti come la Tennessee Valley Authority di Roosevelt negli anni 30. Questo era lo standard. Oggi questo standard non c'è più. Esistono persone speciali, esiste un desiderio generale di essere umani, di dare una sostanza alla propria esistenza. Ma la società non ti incoraggia a pensare in questi termini. E questa è la situazione. Possiamo risolvere questo problema, ma dobbiamo capirlo. Dobbiamo capire che rischiamo la fine della civiltà se ci atterremo a queste politiche. La politica che ci ha portato in questa situazione è che sono un disastro. Non c'è dubbio che questo sistema stia crollando, sta crollando. E se non vengono attuati i cambiamenti che ho suggerito, crollerà quest'anno, ancora quest'anno. Se si vuole vivere nell'inferno, state dove siete. Non c'è bisogno di cambiare, basta rimanere nell'inferno. Ma il punto è, siete disposti a prendere il rischio di cambiare? O preferite restare dove siete? Questa è la situazione oggi ed è la mia situazione. L'ho spiegata in molte sedi, l'ho spiegata in molti scritti, l'ho spiegata in molti discorsi. Possiamo farcela, possiamo vincere, è possibile, ma non è probabile, no? Qualcuno avrà forse il coraggio di farlo. Grazie.
In El Salvador, in Guatemala, the Society of Economists in Guatemala City showing the webcast. In Mexico, in Peru, at the Economics Department of the National Engineering University in Lima. And also in Venezuela.
Now in Argentina, siamo qui riuniti a Washington e ci sono persone che stanno ascoltando questa webcast in tutto il mondo, per esempio in America Latina, in Argentina, in India, in varie università, nella Repubblica Dominicana, nell'Ecuador, all'Università Tecnica di La Paz, nel Salvador, Guatemala, a Guatemala City, in Messico, alla facoltà di economia dell'università e anche in Venezuela, in Argentina, ci ascoltano direttamente nel congresso argentino, un strano gruppo di amicizia britannico-argentina ha cercato di annullare la sala in cui si teneva questo incontro. E ci sono altri posti da cui ci ascoltano e vorrei riferirvi alcune delle domande. E parlando di questo tema, se non cambieremo presto finiremo all'inferno, c'è una domanda. Signor La Russa, ho l'impressione che non sia venuto niente di buono dal vertice dei G20, anzi è scoraggiante vedere che l'incontro successivo che era stato pianificato è stato sostituito da un vertice del G8. Quindi ovviamente possiamo aspettare qualche altra iniziativa, ma l'iniziativa deve venire dagli Stati Uniti. Anche se il nuovo presidente Obama fosse incline a andare in questa direzione, l'iniziativa potrebbe venire da qualche altra parte, se non dagli Stati Uniti. Io ho un punto di vista diverso. Io ho quello che ho negli Stati Uniti. E non abbiamo una certa influenza qua negli Stati Uniti. Quindi la mia idea è di dare un po' di spinte qui negli Stati Uniti. Vado in altri paesi e tutti mi dicono: come puoi spingere gli Stati Uniti a fare questo? Ed è esattamente quello che sto facendo. E in un certo senso funziona. Ci sono alcune persone negli Stati Uniti che sono molto contente che io faccia questo. L'idea che qualcuno venga in nostro soccorso, ti piace.
Ma
troverete per esempio in Francia che alcune fonti importanti che stanno prendendo in considerazione questa mia proposta. E abbiamo questo imbecille chiamato il presidente. E abbiamo visto alcuni resoconti sull'incontro. E che cosa è successo? Abbiamo questo casino. Il numero limitato di tempo di relatori, nessuna discussione dei problemi. Uno scambio di idee, due che si sputano in faccia l'un l'altro non lo chiamerei uno scambio di idee. Quindi c'è questo idiota di Bush che balbetta qualche cosa, che non ha molto senso. E tutti dicono: lasciate che il baby balbetti.
Because they know the system is coming down.
Quindi a metà gennaio discuteremo con altri delle opzioni vere, reali. Che cosa significa? ho avuto dei messaggi da fonti ad alto livello oggi che si sono impegnati a fare qualcosa. E d'altra parte, le pressioni della realtà stanno costringendo le persone a capire che bisogna prendere delle misure durante questo periodo di transizione. Sanno che non c'è niente che terrà in piedi questo sistema in vita. Quindi ci sono pressioni fortissime su di loro per fare qualcosa. E quindi si guardano l'un l'altro e dicono, beh, c'è questo problema. E quindi li spingiamo, anche se ancora si barca meno. Perché la civiltà deve essere salvata. Può essere salvata? Sì. Sì. Ho dei piani in questo senso? Sì, ce l'ho. Bene. Sei disposto a unirti a me? Sì, magari un po' più in là, ma magari un po' più in là mi unisco anch'io. Quindi non lo metterei in questi termini, o gli Stati Uniti o qualcun altro. Ci sono delle cose che vanno decise e tutto quello che si può fare è fare la vostra parte e cercare di imporre questa decisione. Quello che io sono impegnato a fare, posso dirvelo, quello che sono impegnati a fare gli altri, non lo so, non sono sicuro. Però magari lo faranno quando verrà il momento. Quello che abbiamo dalla nostra parte è che possiamo dimostrare quanto è orribile la realtà senza esagerare. E che cosa potrà accadere se decidono di non fare niente? È quello che si può ottenere e che decida di fare qualcosa. Questo è il processo. Non è una questione di previsioni, non si può prevedere cosa faranno. È come una guerra. Non ci sono garanzie di vittoria. Non ho mai visto una garanzia di vittoria in guerra. Anche la vita stessa non è una garanzia. Certe volte ce la fa l'altra parte. Ma quello che posso garantire è che se si agirà come io ho proposto, le cose possono cambiare. Io sono flessibile. Sono flessibile. Anche la mia età mi induce alla massima flessibilità. E finora me la sono cavata bene. Io ci sarò. Io combatterò e spingerò in questa direzione. Negli Stati Uniti, così come nel resto del mondo. E non è una situazione senza speranze, ci sono speranze. Non è del tutto senza prospettive. Dobbiamo vincere, questo è sicuro. E dobbiamo agire. Questa è la vita.
The CEO of General Motors has argued that only a bailout will do, that they are beyond bankruptcy reorganization. I wonder if you would address both the bankruptcy versus bailout issue.
Questa è una domanda da qualcuno del team di transizione. Signor LaRouche, come lei sa, dopo il passaggio della legge Paulson per rifinanziare le banche c'è stata molta discussione, è diventato chiaro che le entità coinvolte sono in bancarotta. Ora, oltre alle banche, anche i principali produttori d'auto sono in bancarotta. General Motors hanno bisogno di una riorganizzazione fallimentare. Vorrei chiederle che cosa ne pensa di questo bailout e della situazione dell'industria dell'auto. L'industria dell'auto ha due cose associate a sé che sono importanti adesso come lo erano alcuni anni fa.
Se
l'industria dell'auto è un caso di fallimento, di suicidio deliberato. L'abbiamo persa. La mia determinazione alcuni anni fa, nel 2005, quando ho presentato il mio piano per l'industria dell'auto, che sarebbe stata la soluzione per l'industria dell'auto allora. Non significa che bisogna produrre tutte le auto che alcuni dicono. Bisogna dividere l'industria dell'auto in due parti, unite da un aspetto comune. L'aspetto comune sono le infrastrutture, è il potenziale delle macchine utensili, che ha due parti. E la costruzione di auto e la movimentazione di oggetti, e l'altra sono le macchine utensili. E la questione chiave del settore dell'auto sono le infrastrutture. Per esempio, il sistema fluviale negli Stati Uniti, che va tra le Rocky Mountains e le montagne degli Allegheny, in Virginia, che scende dal Mississippi, Missouri, Ohio fino all'oceano. E intorno a questo sistema fluviale ci sono moltissimi impianti e fabbriche. Perché funziona? Perché c'è il sistema fluviale. Per esempio, abbiamo il sistema da St. Louis a sud, ma non abbiamo mai sviluppato il sistema da St. Louis a nord, nella parte nord del Mississippi. Ma tutti questi sviluppi sono obsoleti. 50 anni, 100 anni che non vengono sostituiti o non subiscono migliorie. Per esempio i sistemi di controllo delle acque, di gestione delle acque, devono essere modernizzati. Abbiamo visto che cosa è accaduto in Louisiana. Abbiamo visto che cosa doveva accadere e che cosa non è accaduto. E sappiamo che il presidente ha mentito sull'uragano Katrina, perché non voleva spendere fondi, soldi. E le organizzazioni responsabili hanno mentito. Ci hanno mentito perché non volevano investire. Questo è un aspetto. Cioè, quest'area è chiave anche per la produzione di cibo negli Stati Uniti. Abbiamo una cosa simile a questa nel Messico del Nord. Il Messico del Nord, che confina con gli Stati Uniti, c'è una parte importante del sistema di sicurezza. Adesso sta diventando un'area in cui si traffica in droga. Ma la chiave lì sarebbe l'agricoltura, perché la popolazione ha qualifiche agricole in questa zona. E invece emigra nella California per fare manodopera a basso costo. E che cosa succede? Quando lasciano il Messico c'è la siccità e si creano zone aride e deserti. Abbiamo un potenziale agricolo enorme che avrebbe bisogno di un sistema di gestione delle acque. E c'è un progetto Plino per la gestione delle acque, per l'irrigazione e la deviazione dei fiumi, che non viene realizzato. Abbiamo situazioni simili nel Messico. Il Messico ha bisogno di grandi progetti di sviluppo infrastrutturale.
the elements which are needed by manufacturing to deal with these large-scale infrastructure projects. And our big problem.
Quindi, il Messico è sottosviluppato, il nostro vicino, ed è legato a un'area negli Stati Uniti, che è un'area anche questa di potenziale sviluppo. Come si può risolvere? Abbiamo il genio civile che parte dell'industria delle macchine utensili, gli ingegneri che operano nel settore delle macchine utensili, che ha gli elementi necessari a affrontare questa crisi. Il nostro problema negli Stati Uniti è di sviluppare quello che possiamo, quel tipo di grandi progetti infrastrutturali che sono, che è quel potenziale di macchine utensili che c'è nell'industria automobilistica. Se prendiamo questo settore delle macchine utensili e realizziamo questi progetti, chi fa questo lavoro nella produzione? Le stesse persone che lavorano oggi nel settore dell'auto, che possono progettare qualunque cosa, la stessa forza lavoro qualificata. Si prende questa forza lavoro qualificata, si prende il potenziale di infrastrutture, di macchine utensili, e si mette tutto questo al lavoro, di nuovo. E gli si dà i progetti. Dai a loro i progetti. Non hanno bisogno di un altro progetto, ci pensano loro. Bisogna ridare loro le città che gli sono state tolte, l'impiego che gli è stato tolto. Non devono produrre per forza auto, possono produrre qualcos'altro, utilizzando però le loro qualifiche, le loro capacità, e noi ne beneficiamo. Non si tratta di ricostruire il settore dell'auto, è una stupidaggine. Ci sono delle proposte che sono totalmente incompetenti e assolutamente. Possiamo l'idea di ottenere dei voti promettendo un'altra fabbrica di automobili. Questa è una stupidaggine. Bisogna dare loro qualcosa di serio. Possiamo mantenere quelle infrastrutture di base che ci sono e che non hanno subito nessuna modernizzazione o manutenzione. Prendiamo le persone che lavoravano nel settore dell'auto e li facciamo lavorare in altri settori, però negli stesse fabbriche. Salviamo la loro comunità, la loro fabbrica, e nella loro comunità e nella loro città. Non abbiamo bisogno di per sé dell'industria dell'auto, abbiamo bisogno dell'impiego, dell'occupazione nel settore dell'auto. Invece di venire fuori con questi schemi fantasiosi, è quello che dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di grandi progetti infrastrutturali, questo ne abbiamo bisogno. Stiamo parlando di cicli di 30-50 anni in termini di progetti di macchine utensili. E questo significa che il governo federale dovrà finanziare progetti di 30-50 anni di durata, con una durata di 30-50 anni. Dovremo creare investimenti in conto capitale dal governo federale, credito federale per finanziare questi progetti specifici necessari, tipo quelli di Roosevelt per la Tennessee Valley Authority. Guardate che cosa fece Roosevelt con la Tennessee Valley Authority. Sviluppò l'area del delta del Mississippi. E lo stesso possiamo fare noi, utilizzando la forza lavoro qualificata del settore dell'auto, E quando il settore dell'auto va in crisi, rischiamo di perdere anche le qualifiche del settore delle macchine utenti. Il nostro obiettivo è invece dovrebbe essere quello di mantenere questo settore, dandogli dei compiti federali che sono rilevanti per il Paese. Rimetterlo in moto, farlo funzionare. Ed è esattamente quello che dovremmo fare. E questo significa non le chiacchiere di cui si parla adesso, ma ripulire le finanze, riorganizzare il nostro sistema per tornare a un sistema creditizio, stracciare tutto questo debito inutile e che non vale niente e tornare a investimenti puliti, un sistema creditizio che finanzi il futuro della nostra nazione. Questo è l'approccio che dovremmo prendere, questo è il nostro approccio ed è l'approccio che prenderebbe Franklin Delano Roosevelt.
And the Nixon administration direction. It committed mass murder.
E abbiamo imparato qualcosa da quello che ha fatto Roosevelt. Qual è l'argomento che è stato usato contro di me? È venuto da quel nazista di Felix Rohatyn. Perché dico nazista? Perché è quello che ha lavorato insieme a George Shultz a favore della dittatura di Pinochet in Cile. E non solo ha fatto cose crudeli contro i cileni e si è macchiato di omicidi e di genocidio nei confronti della sua popolazione. Ha commesso il genocidio, ha ucciso un sacco di giovani, li ha uccisi e li ha buttati giù dagli aeroplani. E li ha buttati nell'Atlantico, nel Sud Atlantico. Questo è Felix Rohatyn ed è anche George Soros, persone come loro. Questi sono veri criminali. E questi si oppongono fermamente a qualunque sistema stile Franklin Delano Roosevelt, l'hanno detto chiaramente, non ci vuole un altro Franklin Delano Roosevelt, e l'hanno detto, tutta la politica durante la campagna quest'anno è stata questo, niente LaRouche, niente Roosevelt, niente Hillary Clinton, anche lei è troppo impegnata con LaRouche, e c'erano minacce. In tutto questo sono ricorsi anche a minacce, quindi il motivo per cui abbiamo un problema non è per queste minacce, ma perché molti non hanno avuto il coraggio e il fegato di dire no a queste minacce. Persone che sono state minacciate per fare prendere iniziative filo nazista negli Stati Uniti. E questo è il problema. Se avremo il fegato, abbiamo l'opportunità, abbiamo la possibilità, e vorrei incoraggiare le persone a avere il fegato di fare queste cose e di appoggiarmi e fare quello che deve essere fatto.
Adesso ci sono vari tipi di domande che vengono mandate per email, domande che si possono fare anche da qua. Farò un po' quello che fa Debbie Freeman. Risposto. Questa domanda È un po' ripetitiva, ma viene di nuovo dalla squadra della transizione. Credo sia importante porre, soprattutto perché adesso Franklin Roosevelt si discute dappertutto di Franklin Roosevelt. Quindi la prima domanda dice, i primi 100 giorni della presidenza Obama, cosa proporrebbe lei? LaRouche dice, beh, vediamo, ne possiamo parlare un po'.
Obama to be a national hero? What's he supposed to do? Go right now.
Allora, prima, dice LaRouche, dobbiamo riconoscere che siamo in una crisi mondiale, globale.
Exactly what I just said.
Niente può salvare il sistema attuale nella sua forma attuale. Non c'è modo di tenere vivo questo sistema. 100 giorni è un periodo abbastanza lungo. Non so se ci arriviamo. Cosa bisogna fare? Vogliamo avere un nuovo presidente? Vogliamo che Obama diventi un eroe nazionale? Allora cosa deve fare? Deve andare in Russia, alla Russia, Cina, India, e dire voglio fare quello che ha appena detto io, LaRouche. Se sopravvive, gli inglesi non lo uccidono, bisogna avere una buona, un buon dettaglio di un buon gruppo di guardie del corpo e di sicurezza. Facendo così ci sarebbe una risposta molto favorevole. Certo, non tutti si fideranno subito, perché ci sono state tante promesse in passato non mantenute. Però noi parliamo, bisogna parlare con le persone in Cina, in India, in Russia, dirgli che si intende veramente fare questa cosa. Qualche presidente potrebbe, cioè, sarebbe, lo vedrebbe come un patto di suicidio, però che si farebbe per il bene della nazione, per la storia. Quindi diventerebbe un eroe. Bisogna pensare in questi termini. Questo sarebbe il modo più veloce di diventare un eroe, una figura eroica nella storia americana e mondiale. Quindi dobbiamo trovare appunto queste altre persone con cui lavorare. Le risorse americane degli Stati Uniti nel contesto del sistema attuale, dopo 3 presidenze Bush, 12 anni negli arbusti, siamo riusciti quasi a perdere contatto con la civiltà stando negli arbusti per così tanti anni. E questo è quello che è successo. Certo, anche altri fattori. Quindi questo è il modo di iniziare. Se iniziamo così, allora convincerai le persone, il popolo americano, ad appoggiarti. E troverai che tutto il sostegno ti arriverà. Non sarà automatico, ma le persone ascolteranno, ti daranno il beneficio del dubbio. Se vuoi essere un presidente di successo, iniziamo così. Perché la crisi colpirà molto direttamente il presidente. Gli inglesi cercheranno magari di uccidere il presidente. Ma nelle prime settimane e mesi, nel prossimo anno, dobbiamo fare questo cambiamento, altrimenti non funzionerà. Ci vuole questa cooperazione. Se si fa questa cosa, allora ci sarà anche l'appoggio del Giappone, della Corea, della Francia, dell'Italia, dell'America Latina. No? Vuoi essere un presidente di successo? Fa questo. Bisogna schivare i proiettili, ma fa questo.
my advice is never desire or apply to become a basket case.
La prossima domanda viene da un vecchio amico di Pechino che chiede: nel sistema di Bretton Woods, nuova Bretton Woods, cosa pensa signor LaRouche delle monete a livello mondiale? Deve essere sempre il dollaro americano il punto di riferimento? Ci vuole un paniere di monete? Ci vuole una moneta mondiale? Cosa serve? Il mio consiglio è non diventare un basket case, cioè un paniere, un cesto. No, la paniere di monete non funziona. Assolutamente no. C'è una soluzione sola ed è tornare al sistema di Bretton Woods come inteso da Roosevelt nel 1944, non Keynes. Lasciamo stare Keynes. Keynes era un fascista, nel 1937 lo aveva detto anche. Scrisse un libro, la sua teoria generale. E qualcuno gli ha chiesto: ma perché ha pubblicato questo libro in Germania? Prima che in Germania. E lui disse: beh, perché è più facile e più verrà accettato meglio in Germania con la politica degli anni 30. Quindi per funzionare ci deve essere l'accordo tra gli Stati Uniti, la Russia, Cina, India, così deve funzionare, altrimenti non funziona, porterà solo a disastro. In questo modo bisogna concentrarsi su questo. Un sistema basato sul credito, non un sistema monetario. Bisogna eliminare il sistema monetario attuale. Quindi bisogna fare mettere l'amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, il sistema monetario attuale, e fare una divisione, una rassegna delle passività, di tutti i debiti. Trasferiamo, spostiamo alcuni passivi in un conto di credito, un conto creditizio, e utilizziamo come parte del sistema di credito. Cioè decidiamo ciò che viene accettato immediatamente. Attraverso la cooperazione di queste quattro potenze ci sarebbe un potere e una credibilità sufficienti per stabilire questo tipo di sistema creditizio. Ci deve essere l'America in questa cosa, perché siamo solo noi che abbiamo questo sistema di credito secondo la Costituzione americana. Poi compreremo, faremo le acquisizioni di tutto ciò che è importante per l'economia, e quindi questo sarà dalla parte del credito. Quindi la parte creditizia funzionerà subito, immediatamente. Le industrie essenziali dovranno essere in questa categoria. Queste cose devono essere finanziate. Altre cose, come i derivati o altri obblighi di questo tipo, saranno buttati via, dice. Buttiamo via. C'era un rischio? Bene, il rischio adesso si vede. Anche se molti dei obblighi, dei debiti, anche finanziari, potranno essere salvati se hanno una qualche utilità per l'economia. Questo è l'unico modo di uscire di questa crisi, l'unico modo. Quindi consiglio vivamente questo approccio. Va a respirare meglio, dormire meglio, è il modo di farlo, ma bisogna avere il fegato per farlo.
Jamila Nasheed from St. Louis, Missouri, they all had a similar question. They introduced the bill, I think it passed in Kentucky and several other states, but Pelosi blocked it in Congress. So the first part is, what should they do in terms of the Homeowner and Bank Protection Act? And then secondly, what remedy is there for states?
Ci sono molti politici locali che hanno mandato domande, persone che hanno lavorato sulla HPPA, sul disegno di legge per i proprietari di case e le banche. Questo viene dalla senatrice Johnson di Oklahoma City, dal senatore dello Stato del Kentucky, Joey Pendleton, e un altro del Missouri. Hanno delle domande simili, quindi mettiamo insieme queste domande e chiedono cosa devono fare in merito a questa proposta di legge che è già stata introdotta o passata, approvata a livello di parlamenti statali. E due, come affrontiamo il problema dei governi dei singoli stati che hanno dei deficit enormi? Allora, ci vuole un linciaggio politico di persone come Nancy Pelosi. O trovare qualche modo comunque di farla diventare un po' più brava. Le cose e le politiche che ho proposto, che ho indicato, significheranno dei cambiamenti permanenti anche a livello di stati e comuni. Perché le banche reali e i proprietari di case devono essere protette, appunto come c'è scritto in questa proposta di legge, devono essere protetti. In questo modo i proprietari di casa e le banche vengono protetti, in questo modo faranno parte appunto del processo di creazione di questo sistema di credito, che però in realtà farà parte di una cosa più grande, sarebbe la riforma del sistema della Riserva Federale, invece trasformare la Riserva Federale, la Fed, in una banca nazionale. Quindi è molto importante che queste proposte, questo disegno di legge è stato approvato in questi vari stati, come avete fatto voi. L'amministrazione Obama potrebbe, per esempio, semplicemente dare la sua approvazione a quest'idea e farla passare. Potrebbe fare così. È ancora necessario questo disegno di legge. I proprietari di casa sono ancora in difficoltà, le banche sono ancora in difficoltà, quindi è ancora necessario seguire questo programma.
And uses this relation, uses this function to manage that relationship. Is what Hamilton essentially.
E sarebbe il modo, un primo passo nel convertire la Federal Reserve in una banca nazionale. C'è un credito federale. C'è un credito federale che viene creato dallo Stato. Poi ci sono altri progetti che autorizzati dallo Stato. Ci vuole un istituto che funziona, opera come banca nazionale, che fa da intermedio tra il potere dello Stato e le banche private. Tutti questi rapporti quindi servono, i rapporti tra i diversi tipi di banche e lo Stato. Questo è il modo di convertire la Federal Reserve in una banca nazionale, ma non è una cosa drastica o drammatica, il sistema è già fallito e quindi bisogna farlo. Quindi semplicemente spostiamo la funzione della Federal Reserve, che già è fallito, già deve essere controllata e amministrata, e lo facciamo, la utilizziamo per stabilire il sistema creditizio. E poi facciamo questi accordi internazionali. Quindi, la mia idea era di quindi stabilire, mettere fuori alcuni aspetti diversi, ognuno valido di per sé, ma che fa parte poi della riorganizzazione più generale. Quindi prendiamo delle cose che ognuno ha un proprio valore, li mettiamo nel posto giusto, sapendo che una volta messi al loro posto aiuteranno a creare qualcosa di nuovo. Quindi ci saranno degli effetti anche per le piccole imprese, per gli individui. Quindi qualcosa, questo disegno di legge è stato pensato in questo modo qua, una cosa abbastanza semplice, abbastanza diretto, che dà l'idea alle persone come fare un passo importante per affrontare la crisi. Quindi è uno dei tasselli, diciamo. Noi sappiamo che funzionerà. Sappiamo che questa cosa funzionerà perché abbiamo l'esperienza di averla fatta in passato. Quindi un sistema comprensibile, dove le persone anche a livello locale capiscono, si fa poi funzionare questo sistema. La cosa funzionerà se partiamo con questi mattoni di base che ho indicato. Sì. Io ho indicato il tipo di azioni che possono funzionare in un modo decentrato, però che tutti partecipano di un principio centrale. Prossima domanda viene da New York. Ma so che molti stanno pensando a questo, non solo quelli a New York City. La domanda è, ci sono stati tanti articoli ultimamente, nell'ultima settimana, che parlano della minaccia al presidente eletto Obama, la minaccia alla sua vita, e anche la minaccia di atti terroristici. Chi fa la domanda dice, credo siano delle minacce purtroppo molto realistiche, molto reali. Ma credo che si stia provvedendo alla sicurezza del presidente, all'incolumità del presidente. La mia domanda poi è il terrorismo, qual è il rischio terroristico in questo momento? Il 3 gennaio del 2001, prima dell'inaugurazione di George W. Bush, ammonì della possibilità di un atto terroristico contro gli Stati Uniti. Io non avevo nessuna indicazione specifica di un attentato o degli attentati, ma come facevo a sapere che qualcosa del tipo, qualcosa di simile all'11 settembre avrebbe potuto succedere? Perché ho fatto questo ammonimento? Perché capisco i processi e non credo nelle cospirazioni come vengono presentate normalmente. Io so quanti presidenti americani sono stati assassinati. Quasi tutti questi assassini sono stati fatti dai britannici, commessi dai britannici. Lincoln è stato assassinato dai britannici. Non ci sono dubbi, questa era una cosa pubblica. McKinley, chi uccise McKinley? I britannici, perché? Ah, ecco perché. Vediamo perché. Per portare al potere Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, per mettere al prossimo re di Inghilterra di organizzare la prima guerra mondiale. Non sarebbe successo con McKinley. Ci furono due, forse tre aspetti essenziali per l'inizio della prima guerra mondiale, la grande guerra. Prima cosa, l'uscita di scena di Bismarck, il cancelliere tedesco, è stato estromesso. Bismarck non avrebbe permesso l'utilizzo delle guerre balcaniche per creare la prima guerra mondiale. Bismarck sapeva che l'intenzione era di rifare la guerra dei sette anni. Bisogna capire la storia e capire che la storia non riguarda semplicemente le azioni di individui, riguarda le istituzioni che hanno dei riflessi, cioè dei riflessi quasi innati. Quindi, quale fu il significato dell'assassinio di McKinley? McKinley fu un patriota americano e il suo vicepresidente Ted Roosevelt? No. Anzi, Roosevelt era il nipote dell'ex capo dei servizi segreti britannici. Questo individuo fu il mentore di Teddy Roosevelt. Poi ci fu Taft, dopo Teddy Roosevelt, poi da Woodrow Wilson. Woodrow Wilson venne da una famiglia che aveva aiutato a fondare la KKK, la Ku Klux Klan. E Woodrow Wilson aiutò dalla Casa Bianca a rifondare la Ku Klux Klan. Quindi due individui, Woodrow Wilson e Theodore Roosevelt, che sono stati mandati come parte di un'operazione britannica, perché gli stati secessionisti, la Confederacy, è stata un'operazione gestita dai britannici, da Lord Palmerston. Quindi io capivo questo quando ho parlato il 3 gennaio del 2001. Il presidente attuale è proprio da buttare via. Un disastro, presidente attuale, George W. Bush, ma proprio da buttare via completamente. E quindi nel 2001 arrivava questo incapace come presidente, e quindi io sapevo che qualcuno avrebbe tentato di imporre una dittatura negli Stati Uniti. Come si fa attraverso un'emergenza nazionale? Come si fa l'emergenza nazionale? Con terrorismo. Quindi io dicevo ci sarebbe stato qualche tipo di atto terroristico quell'anno per creare una situazione di emergenza come scusa per controllare la presidenza di George W. Bush. A fine di agosto, dell'agosto del 2001, stavamo seguendo certe situazioni che potevano sfociare in azioni terroristiche, uno a Washington DC, un altro a New York. Ciò che abbiamo visto come terrorismo è stato utilizzato proprio per quel motivo, creare una dittatura negli Stati Uniti con questo presidente. Noi siamo stati negli ultimi anni sotto una dittatura. Adesso abbiamo un nuovo presidente che arriva. Da quello che le indicazioni che ho io è che potrebbe non sopravvivere al lungo. C'è una situazione, perché lo dico, è una situazione perfetta per l'assassinio del presidente dal punto di vista di certe potenze, certe forze. I britannici dicono la stessa cosa. Guardate Chicago, uno degli aspetti chiave. Non è una questione di avere delle informazioni speciali riservate, è capire il processo. È capire il processo. In certe situazioni si sta sull'orlo, si sta sull'orlo della guerra, in altre situazioni no. Ci potrebbe essere un tentativo appunto di assassinio adesso. Quindi bisogna sapere che la società esprime un processo, che in certe condizioni la società reagisce in un certo modo. Così funziona. Adesso abbiamo una situazione in cui abbiamo un presidente eletto non capace. Potrà diventare capace solo se avrà qualche speciale ispirazione. Potrebbe succedere. Ci sono state delle conversioni religiose in passato. Possiamo pregare in questo momento, sperare che succeda. Ma poiché è inutile in questo momento, a non che cambi, i britannici hanno un problema. Cercano di controllare gli Stati Uniti. Ma questa persona non è in grado di farlo. Quindi cosa fanno? Passano a un nuovo livello di dittatura.
This is policy. This is not perfect. Bang bang. And you know, the best thing you can do to defend them.
Quindi l'idea di alcuni per passare al nuovo livello di dittatura è assassinare il presidente eletto.
You know, it's done by them.
Quindi.
And I know they're the ones who would do it.
A parte tutte le cose che vengono dette adesso.
You know who did it.
Anche da. Dagli inglesi, soprattutto dalla stampa inglese. C'è sicuramente una minaccia di assassinio adesso, c'è una grande minaccia, c'è una probabilità. È una cosa personale? No, non è personale. È una questione politica, non personale. Qualcuno potrebbe ucciderlo. E la cosa migliore, il modo migliore di difenderlo è di dirvi quello che io so, come ho appena fatto. Quindi se succederà qualcosa sarà evidente chi l'avrà fatto. Questa è la protezione migliore che posso offrire io. Non voglio che sia ucciso. Non mi piace l'idea. Non credo che sia un bravo presidente. Sarà un bravo presidente, ma voglio che sia assassinato. Speriamo che succeda qualche miracolo e diventi un bravo presidente. O almeno che si possa creare una combinazione utile di persone nelle nostre istituzioni per rendere funzionante la sua presidenza. Prossima domanda, un po' simile all'ultima, dove si parla, questo viene dal Senato italiano, dove c'è una mozione per la nuova Bretton Woods che è stata introdotta, e qualcuno chiede: salve signor LaRouche, i suoi commenti negli ultimi mesi in merito a Barack Obama mi hanno sorpreso molto, spesso sembrava che lei volesse che Obama perdesse. Riconosco che Obama non è perfetto, come molti altri, e che la sua elezione non è di per sé la soluzione, ma l'approccio migliore non sarebbe cercare di influenzarlo, che si possa adottare una nuova Bretton Woods. Dobbiamo pregare, dice la Russia. Dobbiamo pregare a Dio, magari. La cosa migliore sarebbe stata di trovare un candidato migliore. C'era un candidato migliore. Una candidata migliore. Ma il problema è che abbiamo permesso che le istituzioni britanniche le abbiamo permesso alle istituzioni britanniche di influenzare questo processo politico, come George Soros. George Soros è terribile. Soros lavorò per Hitler da piccolo. La notizia non è che lavorò per Hitler, è che gli piacque questa cosa. Quindi, oggi lavora per un britannico. È il più grande spacciatore di droga nell'emisfero occidentale. È un assassino. Vietato. Quindi questo Soros riuscì a orchestrare, a organizzare essenzialmente la nomina nel Partito Democratico di Obama. Senza l'influsso di Soros non avrebbe vinto la nomina. Quindi un evento controllato dagli inglesi. Più soldi sono stati mandati attraverso gruppi vari legati anche al riciclaggio di droga, ma di denaro sporco, per aiutare la sua nomina che abbiamo mai visto in passato. Quindi Soros ha avuto un ruolo chiave. Quindi dobbiamo guardare la situazione in questo modo. Speriamo che ci sia una redenzione. Speriamo che Dio faccia il suo lavoro e convinca questo presidente eletto a andare contro il diavolo. Un'altra domanda dalla Cina. Una domanda interessante che ha conosciuto a Los Angeles. Dice, Marush, gli operai cinesi vengono pagati poco. Lo Stato cinese ha seguito una politica di salari bassi per la competizione. Però l'aumento del costo del lavoro ha già messo in difficoltà molte società, molte ditte in Cina. Come si affronta questo problema della disoccupazione in Cina? La Russia risponde, no, il problema non è che l'operaio cinese viene pagato poco, è la Cina in totale che è pagata poco. È stato un trasferimento della produzione dagli Stati Uniti in Cina. Qual è stata la differenza di prezzo? C'è stata una riduzione enorme nel prezzo di questa produzione. E questo è l'argomento che è stato usato per promuovere questa delocalizzazione. In Cina costa poco, lavora per poco. È possibile. Cioè, la popolazione cinese ha le capacità nella forza lavoro simili a quelle negli Stati Uniti? No. Quindi in termini di produttività, come spiegavo prima, la produttività, le infrastrutture, esiste questa capacità, questa qualifica dell'operaio cinese? No. Nessuno potrebbe competere per esempio con il livello trovato negli Stati Uniti e in Germania fino a qualche anno fa. Quindi se spostiamo la produzione in Cina per il motivo che paga meno in Cina, si paga meno il lavoro e la produzione in Cina, significa che ciò che riceve la Cina come nazione è un prezzo in realtà al di sotto del costo di produzione, è sotto costo, la produzione in Cina è sotto costo. Tutta concentrata, con 30% della popolazione cinese, è concentrata sulle esportazioni.
Can you get fresh water out of a tap in the United States?
E quindi
you want to drink it?
Si sposta. No, si sposta la produzione in questo mercato qua, ma il risparmio è il mancato investimento nelle infrastrutture. Le infrastrutture della Cina non sono sufficientemente sviluppate per mantenere i livelli di produttività necessari. Quindi contemporaneamente si sono abbassati i livelli di pagamento, quindi i prezzi. La domanda è: l'acqua potabile c'è nel rubinetto oggi? Vuoi bere l'acqua del rubinetto? Cosa è successo? È successo che le infrastrutture adesso sono mancate. Molte cose sono state tagliate. E quindi in Cina si produce sotto costo, perché il costo netto reale della produzione è più alto. Quindi non è semplice solo il lavoratore cinese, è proprio la Cina stessa, dove non si spende abbastanza per la produttività reale, vera, del lavoratore e della società. Le infrastrutture.
By society, not just some individual, but by society. In other words, you have to take the whole community in which production occurs.
Quindi la Cina dipende dalle
infrastrutture.
Questi sono progetti positivi in Cina, però non bastano. Ci vogliono altre infrastrutture per questa grande popolazione.
Questo significa, su scala mondiale, un effetto a breve termine di aumentare i costi della produzione a livelli che corrispondano ai costi di produzione reali, da parte della società, non di certi individui, ma della società. Per esempio, prendiamo la comunità in cui avviene questa produzione. Quindi dobbiamo aumentare il prezzo della produzione e ridurre invece il reddito di altri settori che non sono produttivi. Tagliamo su quel tipo di produzioni non produttive. E poi saremo costretti ad andare a metodi di aumento della produttività del lavoro pro capite, investendo in migliorie tecnologiche. Non l'abbiamo fatto questo, perché tendiamo sempre a ricorrere alla manodopera a basso costo. Cerchiamo la manodopera a basso costo, invece di sviluppare l'economia. Guardiamo per esempio gli Stati Uniti, dal 67-68. Gli Stati Uniti hanno cominciato a perdere denaro tagliando sulle infrastrutture, quell'anno, da quell'epoca, gli Stati Uniti operano a livello di perdita netta in termini fisici. Abbiamo una perdita nell'infrastruttura, una perdita netta nelle infrastrutture, nelle manifatture. E quindi anche una perdita netta nei redditi. Guardate a tutte queste cose. E quindi dobbiamo aumentare la produttività del lavoro aumentando il prezzo, attesa di spese meno importanti, tagliando invece su spese meno importanti. Per ottenere questo dobbiamo aumentare gli investimenti nella tecnologia e nell'intensità di capitale, che ci permetterà di ridurre i costi netti fisici a lungo andare. Al contempo dobbiamo pagare il pieno conto di tutto l'aumento dei costi della produzione, e non l'abbiamo fatto. Dobbiamo farlo. Ad esempio, abbiamo bisogno dell'energia nucleare. Gli investimenti nell'energia nucleare aumentano la produttività. Bisogna tornare al trasporto di massa. E questo consentirà dei costi di trasporto inferiori, minori. E questo vi consentirà di ridurre i pendolari e di aumentare invece il tempo che si passa in famiglia. Queste sono le tendenze a cui dobbiamo pensare. Non questa idea fissa di ridurre i costi di produzione. Dobbiamo pensare a fornire quel tipo di sistema che aumenta la produttività della società in generale e trovare le risorse per pagarlo. Una volta arrivati a questo, in Cina, in Russia, in tutti i paesi, si fanno dei progetti infrastrutturali a lungo termine come Roosevelt, e che in questo modo si ammortizzano questi investimenti iniziali. Gli Stati Uniti devono e possono aiutare in questo la Cina, e dovremo farlo. È il modo di farlo. Bisogna andare a questi sistemi di alto rendimento. Ci sono molte domande che esprimono urgenza, ma molte sono urgenti su che cosa farà la Roche, può fare questo, può fare quello. La Roche sta facendo il suo lavoro, e vorrei dire alle persone che assistono a questa webcast, anche voi avete una responsabilità, e la Roche PAC farà il suo lavoro. Abbiamo un video sul nostro sito che affronta tutte queste questioni cruciali, come creare un sistema creditizio, il problema di come affrontare la crisi nel settore dell'auto. Ma quando si parla dell'urgenza, non aspettate che qualche forza misteriosa bisbigli nell'orecchio di Michelle Obama e improvvisamente la mattina dopo Obama è trasformato in Franklin Roosevelt. Le persone in questa stanza che ci ascoltano possono prendere queste idee e diffonderle e renderle note. Mi sentirei negligente se non lo dicessi. Soprattutto tutte queste persone che hanno questa urgenza di fare qualcosa, lo possono fare. Ho una domanda da un economista, un banchiere del sud-ovest degli Stati Uniti, che parla da molto tempo su come è d'accordo con la Roche sulla questione della bolla speculativa, e dice che aspettava di vedere quanto cominciasse questo processo di iperinflazione, prima con il prezzo delle materie prime, delle derrate alimentari, e ora con questo pacchetto di bailout di Paulson. Siamo ancora sull'orlo di un'esplosione iperinflattiva. Sì, lo siamo. Abbiamo due tendenze diverse. Da un livello abbiamo un governo americano politicamente sensibile che politicamente può intervenire sui prezzi. Poi c'è un problema a lungo termine. Guardate. Ai quadrilioni di dollari che sono negli hedge fund, di sofferenze degli hedge fund.
But also at the same time a hyperdeflation. How to understand how these things balance. You've got to, on the one hand,
e la gente cerca disperatamente di trovare dove troverà i soldi per ripagare questi buchi, queste voragini degli hedge fund.
Which means,
e c'è un assalto a tutte le istituzioni finanziarie. E un ministro del tesoro terrorizzato, appunto, che non so cosa fa nei suoi pantaloni, però è sicuramente ha un'espressione terrorizzata. Questa è la situazione. Siamo in una situazione intrinsecamente iperinflazionistica, però contemporaneamente anche deflazionistica. Quindi per capire bisogna considerare il tasso di crollo, di vero crollo, che significa che bisogna andare verso la disintegrazione dell'economia e si rischia una situazione stile Weimar di iperinflazione. Però se non si fa questa tendenza iperinflazionistica si va verso una tendenza deflazionistica. E come c'è un crollo del commercio. Perché un crollo del commercio? Perché il commercio non è che sta crollando, il commercio sta crollando qualcos'altro, che non vengono emesse lettere di credito. Questo significa che l'industria spedisce qualcosa al cliente e non ha una lettera di credito per pagarla. L'acquirente l'ha acquistato, ma non c'è il negoziato tra i due. E non si può, in questo modo, non avendo la lettera di credito del cliente, non si può spedire la merce, perché questa lettera di credito è necessaria per spedire la merce. Quindi non è che l'acquisto non avvenga, l'acquisto avviene. Non è che le merci non vengano prodotte per essere spedite, c'è un contratto tra acquirente e venditore, però la transazione non avviene perché è crollato il sistema delle lettere di credito. Queste complicazioni, tutto questo sta disintegrando. Quindi da una parte abbiamo un processo iperinflazionistico che ci porta trainato dai derivati e dagli hedge fund, e contemporaneamente abbiamo un processo deflazionistico col crollo della produzione e che con la tendenza a vendere a qualunque prezzo pur di liberarsi della merce. E questo processo. Quindi non bisogna guardare al sistema dal basso verso l'alto, bisogna guardarlo dall'alto, dal livello più alto, che è quello dei derivati, che è quello che sta provocando la crisi, che sta causando la crisi. Tutto il resto sono un riflesso di questo problema con i derivati.
It has no credit creating capability that allows this. Not real credit creating. You know, you go to the.
Abbiamo una domanda dal pubblico. Qualcuno che visita dalla Danimarca sull'accordo tra le quattro potenze. E che ne è dell'Europa? Che potere ha l'Europa? E il rapporto tra il sistema americano e il sistema parlamentare europeo. Il sistema europeo non ha alcuna indipendenza, non ha alcun controllo politico, non ha una capacità di credito indipendente. Se si va da Trichet, è una perdita di tempo. L'Europa ha rinunciato alla propria sovranità con Maastricht. La tendenza adesso è di ignorare il trattato di Maastricht, del patto di stabilità. E quando uno menziona Trichet, la gente scoppia a ridere perché nessuno gli dà più retta. In Europa, in una situazione di emergenza, non si bada alle regole di Trichet. Quindi l'Europa di fatto non sta prendendo una decisione. Il fattore chiave in Europa è il rapporto tra la Russia e la Francia e Sarkozy. C'è un legame. Sarkozy minaccia di svolgere un ruolo indipendente e svolge un ruolo relativamente indipendente. Ma c'è. Quindi Sarkozy è l'unico capo di Stato in Europa che, al di fuori della Russia, che abbia un significato particolare in questa situazione. E c'è la possibilità che svolga un ruolo. A che condizioni svolgerebbe un ruolo? Se la Russia, l'India, la Cina decidessero di approcciare gli Stati Uniti con il tipo di approccio che ho indicato, il ruolo di Sarkozy in Europa diventerebbe cruciale. Ma se questo non avviene, quel potenziale che sta in Sarkozy, che potrebbe farne un fattore, a parte Sarkozy, non vedo alcun governo nel resto dell'Europa centrale che svolga un ruolo di iniziatore. E penso che il ruolo di Sarkozy sarà catalitico, come ha indicato alcune discussioni con la Russia e la Cina, indicano questo, che potrebbe catalizzare, essere catalizzatore. Ma il rapporto fra Stati Uniti, Russia, Cina e India è necessario per spezzare questa situazione. Quindi gli Stati Uniti direttamente o indirettamente devono diventare la chiave di questo cambiamento. L'Europa a quel punto cambierebbe, sì certo. Ma se questo non avviene, fino a che non avviene, non vedo molto che possa venire dall'Europa. Non si può intercambiare queste parti. Bisogna avere USA, Russia, India, Cina. Penso che possa essere fatto. E altri paesi possono svolgere un ruolo nell'influenzare in questa direzione, ma non sono in grado di iniziarlo. Sarkozy può svolgere un ruolo. La Francia di Sarkozy è il paese che può svolgere il ruolo più importante in questa direzione. Il meglio che
posso.
Devo dire che sono veramente impressionato dalle tante domande che ci stanno arrivando da tutto il mondo. Oltre agli incontri in America Latina, ci sono degli incontri per seguire la webcast a Parigi, in Germania e in università in tutti gli Stati Uniti. Per esempio l'Università del Texas, l'Università di Houston, nella zona di Boston, nella West Coast. E non abbiamo quindi tempo di rispondere a tutte le domande che vengono da tutti questi giovani delle varie università. Però ho una domanda da un artista classico che scrive che si circonda di molti poeti, scultori di talento e che è d'accordo con la Rush sul fatto che sia necessario un nuovo rinascimento, la ricerca della verità nella scienza. Ha una domanda sull'arte, sullo che consiglio può dare ai giovani artisti una volta perfezionate le nostre capacità. Ci sono persone nel mondo capaci di appoggiarci e di ascoltarci. E la seconda parte della domanda è che tema è il più importante per dar vita di nuovo all'arte, al teatro. Quale bene, quale male sarebbe un buon argomento di un pezzo teatrale, secondo lei? Vi potrei attirare la vostra attenzione su qualcosa che ho appena scritto per lei, sul soggetto della matematica che non è scienza e che affronta due temi. Perché nessun principio della scienza fisica è determinato dalla matematica. Per la definizione stessa, qualsiasi principio della scienza fisica è al di fuori della matematica, come scoprì Keplero con il principio della gravitazione universale. E guardando a questo dal punto di vista di Bernard Riemann, il principio stesso è al di fuori della matematica. E in modo simile il principio della creatività artistica, per esempio il caso del teatro classico, della tragedia classica, non c'è l'eroe individuale o il personaggio eroico individuale. Non c'è nel teatro classico questa figura dell'eroe individuale, perché fallimento. Se si guarda alla storia del teatro classico, a partire dalla tragedia classica, Omero, l'Iliade, il modello del teatro classico. Qual è la tragedia dell'Iliade? A parte un personaggio che agisce come eroe individuale, tutti i dei e semidei sono dei disgraziati. E la povera gente sta ascoltando, dà retta a quello che bisbigliano nel loro orecchio questi eroi, questi dei e semidei. Se prendiamo tutta la tragedia greca classica, ci sono queste voci dall'esterno, questi messaggi misteriosi, e devono sempre agire a seconda di queste voci. Quindi c'è questo. Il principio del teatro classico non sta nell'eroe classico. Non è lui il colpevole della tragedia. Non voglio vedere le tragedie che mettono in scena. La tragedia sta nel fatto che la società li induce a dar retta a questi bisbigli, a questi semidei, ai consigli che vengono da questi folli dei. Non si può fare questo, non puoi fare questo, qualcosa accadrà se fai questo, non fare questo, per favore non fare questo. Quindi la società è intrappolata da questa specie di steccato elettrico e che gli impedisce di agire. Un personaggio che dice basta, io lo farò contro il volere degli dèi, non darò retta a queste voci degli dèi, e agisce come eroe per agire e salvare la società, come nel caso di questi eroi, così come di molti nostri presidenti passati, viene considerato uno sciocco. Non avrai successo se fai così, e non avrai successo se non fai invece questo. Non osare fare questo, non pensare di poter agire, non puoi agire. Quindi l'eroe, è quello che è capace di agire sulla società come fece Roosevelt e che riesce a sollevare la società e a fare quello che è necessario senza dar retta a tutte queste voci che gli vengono intorno a lui. Quello che è tragico è la società, non è l'eroe individuale, è la società che dà retta a questi bisbigli, non fare questo, non fare quello, è meglio che tu non faccia questo. Fonti ben informate dicono che è meglio se non fai questo, ed è questo che uccide, è questo che provoca le tragedie. Quindi l'idea dell'eroe tragico esiste, ma non è l'individuo. Prendiamo un caso famoso. Nel Wallenstein di Schiller, Wallenstein non è la tragedia di Wallenstein, è incapace di riconoscere la soluzione al di fuori del contesto che gli è stato imposto. E si capisce questo all'inizio del Wallenstein, nel campo di Wallenstein, quando raccoglie questo enorme esercito che distruggerà tutto, e la tragedia finisce con la morte di Wallenstein. E Schiller l'ha scritto sulla base dei suoi studi e studi anche sull'Olanda, la guerra delle Fiandre e la guerra dei Trent'anni. La tragedia sta nella società e non nella guida dell'esercito. L'individuo singolo di fatto la tragedia che gli Stati Uniti hanno portato su se stessi. Quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti sono state figure tragiche, in questo senso, ma sono state tragiche perché hanno dato retta, hanno dato ascolto a queste voci che gli svegliavano nell'orecchio. Non fare questo, non fare quello. Perché quelli che dicono no, bisogna pensare a che cosa ne dirà la mia famiglia, mia moglie divorzierà da me se faccio questo. E la vera tragedia sta in questo. La grande tragedia sta nelle persone che guardano la realtà come nella grande poesia, nel grande teatro, e guardano la realtà e cercano di far capire com'è la realtà, perché la società sta agendo nel modo in cui agisce. Per dargli un senso, come membro del pubblico, da questa tragedia capisci che non si può risolvere, e se l'attore, il regista fa un buon lavoro, magari non capirà pienamente il problema posto dalla tragedia, ma capirà come affrontarlo. e gli ricorderà situazioni della vita, della società in cui vive. E questo è il rapporto, questa è la scienza.
Abraham Lincoln did.
La capacità dell'uomo di padroneggiare l'universo come nel primo capitolo della Genesi, per padroneggiare e cambiare l'universo nel modo necessario. Il nostro compito è capire l'universo e forgiare le nostre nazioni, le nostre vite, usare la nostra mente, le capacità creative di cui disponiamo per cambiare la società per il bene del genere umano. Roosevelt, Abraham Lincoln lo fece, George Washington lo fece, John Quincy Adams lo fece. Questi sono eroi, in un certo senso, del teatro classico. Lazare Carnot era un eroe nel contesto di quello che c'era intorno. Molti scienziati sono stati eroi. Alcuni leader, Martin Luther King è uno dei più grandi eroi degli Stati Uniti. Si è alzato e ha fatto qualcosa che nessun altro voleva fare. Doveva diventare presidente ed è per questo che l'hanno ucciso. Aveva quella qualità unica che nessuno altro aveva. E questo è quello che cerchiamo di capire. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo verso l'arte classica e le questioni della scienza, come è organizzato l'universo. Quindi le due cose sono di fatto la stessa cosa. E questo implica avere uno stato mentale superiore. E questa domanda viene da un gruppo di persone che hanno delle capacità. Sì, si sa qualcosa, si è imparato qualcosa, si può anche capire come questo valga anche applicato alla vita delle persone. E questa è la sfida. È la stessa sfida della scienza fisica. E quindi il teatro classico, l'ho detto in questo scritto mio recente sulla matematica, in difesa della poesia di Shelley. Questo parla dello stato di mente mentale che deve avere la persona. La poesia serve a capire la società e a capire quello che bisogna fare per influenzare la società per risolvere questi problemi. Questo atteggiamento che si trova nei dipinti di Rembrandt. Per esempio il busto di Omero che guarda a Aristotele. Questo bisogna capire. E questo è paragonabile allo scienziato che cerca di capire il genere umano, che guarda le grandi opere e vede che cosa li rende grandi artisti in alcuni di questi dipinti. E ciò che motiva viene dall'esperienza di sentirsi bene con se stessi, perché si è capito il genere umano meglio di come si capiva prima, e si è capito se stessi meglio di come si capiva prima. E questa sensazione che viene data dalla grande scienza e dall'arte è la stessa. Questo chiudiamo la webcast, sarà sul nostro sito e dobbiamo assicurarci che tutti nel paese lo vedano. Vorrei che vi uniste a me nel ringraziare la Roche non solo per quello che ha detto oggi ma per quello che ha fatto negli ultimi 86 anni. Grazie, Lindo.